vite che non sono la tua. Alla deriva, storie di naufraghi, di Marco Silvestri.
Nell'anno 1968, il prestigioso quotidiano inglese Sunday Times decide di lanciare una competizione transoceanica in barca a vela, una regata che per la prima volta deve essere compiuta in solitario e senza scalo. I velisti interessati alla Golden Globe Race devono partire con un proprio mezzo da un qualunque porto inglese e devono farlo entro e non oltre il 31 ottobre del 1968. Alla partenza, tra i vari partecipanti, si presenta anche un elegante e distinto signore inglese. È Donald Crowhurst.
Siamo cavionciati.
Crowhurst è un tecnico elettronico di 35 anni. È un navigatore della domenica, ha corto di esperienza per una regata del genere, ma è fortemente motivato dal suo spirito di avventura e soprattutto dalla necessità di fare soldi e salvare la sua attività sull'orlo della bancarotta. La Golden Globe Race propone infatti interessanti condizioni economiche. Per la lunga e massacrante regata che non prevede soste, ci sono in palio ben 5.000 sterline per il primo classificato e un trofeo in oro per il navigatore più veloce. L'anno precedente, nel 1967, Francis Chichester, a bordo del suo Catch Gypsy Moth, era riuscito per primo nella clamorosa impresa di fare il giro del mondo in solitario, pur facendo uno scalo a Sydney, in Australia. Un evento eccezionale che convince il Sunday Times ad organizzare l'anno successivo una nuova regata intorno al mondo. L'uomo sta per mettere piede sulla Luna e una delle poche grandi sfide, dei grandi viaggi rimasti da tentare sul pianeta è proprio la circumnavigazione a vela del globo in solitario e senza scalo. Donald Crowhurst, nonostante l'inesperienza, decide di partecipare alla regata.
Questo viaggio era quello di Don. Per lui rappresentava l'avventura. In parte forse cercava anche fama e gloria.
Secondo gli organizzatori, i velisti avrebbero passato tra i 9 e i 12 mesi in mare aperto, soli e senza aiuto, compiendo un percorso quasi obbligato per via della direzione dei venti, un percorso che prevede di attraversare l'Oceano Atlantico verso sud, superare il Capo di Buona Speranza in Sudafrica, percorrere tutto l'Oceano Indiano verso l'Australia, oltrepassarla, proseguire lungo l'Oceano Pacifico per poi doppiare Capo Horn, punta meridionale fra Cile ed Argentina e risalire l'Atlantico fino all'arrivo in Inghilterra.
Poi stava bene, di animo. Si puso molto contento quando pudo arreglarsi un'imbarcazione otra vez per continuare. Así que arregló su barco y tomó rumbo al sur otra vez.
Why didn't he stop then? Why did he go back out to sea?
9 uomini accettano questa sfida. Oltre a Donald Crowhurst, anche l'italiano Alex Carrozzo. Ci sono 2 scozzesi, un irlandese, 2 inglesi, tra cui Robin Knox Johnson, all'epoca giovane capitano della Marina Mercantile Britannica. Ci sono anche 2 francesi, tra cui il famoso Bernard Moitissier, con una grande esperienza in mare alle spalle, considerato già navigatore filosofo per via dei suoi numerosi viaggi. Moitissier che salpa da Plymouth il 22 agosto del 1968.
Ma quando sei solo?
Just you.
Tu.
And the ocean.
E l'oceano?
It's the whole of...
Quello è il tuo unico universo. Il rischio c'è comunque. È sempre in agguato se fai un errore.
Donald Crowhurst è nato nell'India coloniale. È nato nel 1932 a Ghaziabad, vicino Delhi. Sua madre è un insegnante. Suo padre lavora per anni nelle ferrovie indiane. Con l'indipendenza dell'India nel 1947, la famiglia decide di abbandonare l'Asia e tornare in Inghilterra. Crowhurst inizia a lavorare come tecnico elettronico, apre una piccola azienda, un'azienda di accessori per la nautica, un negozio a Bridgewater nel Somerset, dove è anche consigliere comunale del Partito Liberale. Ma con gli anni gli affari vanno male. Crowhurst finisce in un mare di problemi finanziari e nel 1968 decide dunque di partecipare alla Golden Globe Race con la speranza di rifarsi una vita, decidendo di scommettere tutto su questa impresa.
Non si parla di eroi e avventure di mare.
All'epoca della regata, Crowhurst è poco più di un velista dilettante ed è indebitato fino al collo. Il suo primo problema per arrivare a partecipare alla regata consiste nel trovare una barca, un'imbarcazione che sia adatta a questo tipo di impresa.
E l'oceano? Quello è il tuo unico universo. Il rischio c'è comunque. È sempre in agguato se fai un errore.
Crowhurst vuole l'autorizzazione per usare il trimarano usato l'anno precedente per la regata di Francis Chichester, che però gli sconsiglia l'utilizzo del suo trimarano, già messo a dura prova l'anno precedente. Dopo vari tentativi non andati a buon fine, Crowhurst riesce finalmente a trovare qualcuno disposto ad investire dei soldi per la sua impresa, disposto dunque a costruirgli una nuova imbarcazione. Il costruttore è Stanley Best, che però di professione costruisce camper ed è completamente a digiuno di nautica. Un impresario che anticipa i soldi a Donald facendogli mettere nero su bianco sul contratto la condizione che in caso non avesse portato a termine il viaggio avrebbe dovuto acquistare l'imbarcazione usata. Una condizione che lo avrebbe portato inevitabilmente a doversi ipotecare la casa e a perdere la sua attività. Quando viene ripreso dalla BBC, che lo segue quotidianamente durante i preparativi prima della partenza, Donald Crowhurst appare sorridente, ma sono dei sorrisi che nascondono una forte agitazione. Un volto che cambia espressione appena finiscono le interviste. Immagini che rivelano chiaramente tutta la sua angoscia, tutta la sua preoccupazione. Immagini d'archivio utilizzate nel film documentario Deep Water, La folle regata, del 2006. Immagini che mostrano gli ultimi momenti di Crowhurst prima della partenza, con la famiglia a bordo del suo Tynmouth Electron, questo è il nome scelto per il suo trimarano di 12 metri. Tynmouth è il nome della piccola località nella contea del Devon da cui è prevista la partenza, da dove Crowhurst ha deciso di salpare. La sua barca non è ancora pronta però, non è ancora finita, mancano delle rifiniture, dei piccoli lavori da terminare. Ma Crowhurst è costretto a partire, costretto a farlo per via del contratto che ha firmato, che lo obbliga a partire entro e non oltre il 31 ottobre.
Quindi l'immaginazione rappresenta un pericolo. Non si parla di eroi e avventure di mare.
A Tynmouth, prima della partenza, si raduna in riva al mare una piccola folla di curiosi che saluta il prode navigatore in gran ritardo mentre si appresta ad affrontare l'oceano con una cerata gialla e la cravatta ancora al collo della camicia. Tutti gli altri concorrenti sono già in mare. Crowhurst è l'ultimo partecipante ad unirsi alla gara, in netto ritardo rispetto a tutti gli altri. È il 31 ottobre, Crowhurst in poco tempo sparisce all'orizzonte salutato dai suoi quattro piccoli figli e dalla moglie Claire. Bastano poche settimane di navigazione e tutti i partecipanti si accorgono di quanto la traversata sia dura. Ridway si arrende per primo, sbarcando dopo 6 settimane a Recife, in Brasile. Blyth e King si ritirano al largo del Sudafrica. Carozzo è colpito da un malore e si ritira approdando a Lisbona. Fougeron abbandona nei pressi dell'isola di Sant'Elena, nell'Atlantico meridionale, con la barca in avaria. In poco tempo, dunque, in gara ne rimangono solo 4. Davanti a tutti ci sono Moatissier, Tetley e Knox Johnson. Al povero Crowhurst bastano meno di 2 settimane per rendersi conto di essersi imbarcato in un'impresa impossibile. I primi problemi, come previsto, arrivano presto, con l'imbarcazione che procede ad una lentezza esasperante, percorrendo circa 60 miglia al giorno, meno della metà di quelle previste. Lungo la discesa verso l'Atlantico, il suo trimarano inizia ad imbarcare acqua, lasciando presagire il più che probabile esito nefasto dell'impresa. La paura, lo sconforto cominciano a prendere il sopravvento, cominciano ad assalire Crowhurst, stretto tra due decisioni. Andando avanti sarebbe con tutta probabilità morto, ma mollare, tornare indietro ora non è più possibile. Tornando indietro avrebbe messo la parola fine ai suoi sogni di gloria e di salvezza economica. Gli sponsor avrebbero voluto indietro i loro soldi e Crowhurst sarebbe stato costretto a vendere la casa e il negozio. Claire e i bambini sarebbero finiti in mezzo alla strada. Dunque mollare significherebbe macchiarsi di un disonore incancellabile. Significherebbe perdere il rispetto della propria famiglia e degli amici. Un dilemma senza uscita. Che maledetta schifosa decisione da prendere, scrive sul suo diario. Un diario dove annota di avere solo il 50% di probabilità di sopravvivere alla traversata. Molto interessanti e presenti nel documentario Deep Water sono le immagini girate in barca con una cinepresa messa a disposizione dall'organizzazione.
Fu molto contento quando pudo arreglare un'imbarcazione otra vez per continuare. Así que arregló su barco y tomó rumbo al sur otra vez.
Immagini in cui Donald Crowhurst si mostra scherzoso, sicuro di sé, ma è sul suo diario di bordo che annota i suoi veri pensieri, fiumi di parole consapevole di avere scarse possibilità per sopravvivere alla traversata.
Si parla di isolamento e dei delicati meccanismi della mente.
Con il passare dei giorni, con il passare delle settimane, l'ipotesi del fallimento si fa sempre più realistica. Crowhurst si trova invischiato in una drammatica sfida verso le sue stesse capacità di sopravvivenza. Fino a quando, nella sua mente, si accende un'idea folle. Su una barca poco più che alla deriva, Crowhurst matura la sua folle decisione. Dopo aver registrato con la telecamera l'ennesima farsa da gradasso, spedisce un ultimo telegramma comunicando di essere costretto a sospendere le trasmissioni a causa di un problema tecnico. Poi spegne la radio e mette in atto il suo piano. È il febbraio del 1969. Quando spegne la radio, Crowhurst è appena all'inizio, da qualche parte tra l'Africa e il Sud America, mentre gli altri concorrenti sono oltre metà percorso. Il piano diabolico di Crowhurst è quello di simulare un guasto al suo sistema di comunicazione, nascondersi da qualche parte lungo le coste del Sud America, aspettare che gli altri concorrenti completino il loro giro e quindi accodarsi silenziosamente e rientrare in Inghilterra insieme a loro. Siamo alla fine degli anni 60, non esistono certo ancora satelliti e sistemi GPS che possano sbugiardarlo. Dunque Crowhurst fornisce via radio posizioni false con coordinate fasulle, interrompe ogni tipo di comunicazione con la terraferma e fa rotta verso le coste argentine. Dopo alcune settimane, quando la famiglia comincia a nutrire seri dubbi sulla salvezza dell'uomo, arriva un telegramma che recita: sfrecciato verso sud, 243 miglia percorse in un giorno. Dopo le difficoltà apparentemente insormontabili della partenza, Donald Crowhurst comincia ad abbattere un record dopo l'altro, rendendo ancora possibile l'idea della vittoria, mentre a quanto pare si appresta ad attraversare anche l'Oceano Indiano. Un falso, Crowhurst non ha mai lasciato l'Atlantico. Durante la lunga sosta nelle acque argentine, la barca di Crowhurst va in avaria. Necessita di urgenti riparazioni che costringono Donald ad attraccare per procurarsi i pezzi necessari e riparare il rivestimento del suo scafo. Non è una scelta facile. Avvicinarsi troppo alla costa significa aumentare le probabilità di essere avvistato, con il relativo rischio della squalifica.
Non si tirava indietro davanti ai rischi.
Nel frattempo Tetley, nonostante diversi problemi alla barca, riesce a percorrere tutto il tragitto e a risalire l'Atlantico in vantaggio su tutti, ma sente via radio le posizioni di Crowhurst che si avvicina progressivamente, informazioni errate date dallo stesso Crowhurst e riportate dai media. Decide dunque di spingere al limite il suo trimarano Victress, naufragando vicino alle Azzorre il 21 maggio, a sole 1000 miglia dall'arrivo. Bernard Moitessier, rispetto alla competizione, invece prende un'altra decisione, una decisione per certi versi sconvolgente. Fa il giro del mondo passando per il Capo di Buona Speranza, per Capo Horn, è in testa alla gara ed è sicuro vincitore della competizione, con più di un mese di vantaggio sul secondo concorrente. Ma decide di ritirarsi dalla regata, rinunciando al premio di 5.000 sterline. È il 20 marzo del 1969, quando nella baia di Città del Capo scrive sul suo diario: piuttosto che tornare in Inghilterra, preferisco continuare senza scalo verso le isole del Pacifico. Rimessa la prua di Joshua verso est, Moitessier passa nuovamente Capo di Buona Speranza, Capo Lewin in Australia nella stagione più dura, navigando ancora per 4 mesi senza sosta, fino ad arrivare il 21 giugno a Tahiti, nella Polinesia francese, dopo aver percorso 70.000 chilometri e aver fatto quindi un altro mezzo giro del mondo. Una scelta, quella di ritirarsi in Polinesia, di rinunciare ai soldi, che stupisce l'intero mondo della vela, facendo scalpore. Quella di Moitessier è una storia raccontata in svariati libri e documentari, una decisione straordinaria, banalizzata a volte nella scelta tra fama e felicità. In ogni modo, nessun altro essere umano aveva mai navigato senza scalo, in solitario, per oltre 11 mesi consecutivi. Bernard Moitessier dunque si è ritirato, Nigel Tetley è naufragato. Robin Hook Johnson, dopo 313 giorni di navigazione, ad aprile è il primo e l'unico a tagliare il traguardo. L'unico concorrente, nonché il primo uomo, a completare il giro del mondo in barca a vela in solitario e senza scali.
Non si parla di eroi e avventure di mare. Si parla di isolamento.
I giornali e le televisioni in quei giorni creano un'attesa incredibile per il ritorno di Donald Crowhurst. Lo aspetta la sua famiglia, che fino a poco tempo prima lo credeva morto. Lo aspettano circa 100.000 persone che lo attendono lungo la costa, con alberghi pieni di gente, pronta ad accoglierlo trionfante al suo ritorno in patria. Per lui c'è ancora a disposizione il premio per il suo record di velocità. Crowhurst è rimasto l'unico concorrente ancora in gara, punta solo ad arrivare per salvare la faccia, ma soprattutto lo sponsor.
Así que arregló su barco y tomó rumbo al sur otra vez.
Why didn't he stop then?
La pressione su di lui aumenta ulteriormente, perché ora, oltre ad avere praticamente già vinto il secondo premio, ha in tasca anche il trofeo per la circumnavigazione più veloce. Ma vista la sua vittoria scontata, certa, il suo diario di bordo sarebbe stato certamente esaminato nei minimi dettagli e il suo inganno, si rende conto Donald Crowhurst, non avrebbe potuto reggere. E poi è molto probabile che qualcuno avrebbe riferito di averlo visto a terra in Sud America. Ormai è troppo tardi per completare realmente il percorso senza essere smascherato. Da questo momento in poi i filmati e le registrazioni audio di Crowhurst perdono il loro sapore picaresco e assumono giorno dopo giorno i contorni tragici della discesa verso la follia. Canzoni da marinaio, sproloqui autobiografici e risate da pazzo. Di fronte alla telecamera, Donald Crowhurst fa lo sbruffone, ostenta fiducia, sicurezza e canta facendosi vedere sorridente e tranquillo. Si filma anche ubriaco con la sua 16 mm in pugno, circondato dalle onde dell'oceano mentre delira cose incomprensibili. Non sono solo le viti della sua imbarcazione che si stanno inesorabilmente allentando, ma è la sua mente, già provata per il lungo tempo passato in mare, vagando senza una meta precisa, una mente che collassa definitivamente. In preda ad un delirio psicotico, trascorre le ultime 2 settimane di navigazione compilando il diario di bordo con 25.000 parole, parole prive di alcun senso, tra citazioni filosofiche, calcoli numerici improbabili, finché i sensi di colpa che lo lacerano da dentro lo soffocano definitivamente. Donald Crowhurst abbandona la rotta per l'Inghilterra e lascia la sua barca alla deriva, tra le alghe del Mar dei Sargassi, nell'Atlantico. La sua ultima trasmissione radio risale al 29 giugno, 243 giorni dopo la sua partenza.
Si parla di isolamento e dei delicati meccanismi della mente.
Sulla sua barca, Donald Crowhurst lascia una nota con la decisione di suicidarsi, datata 1 luglio, come conclusione di un lungo saggio prosastico scritto nei suoi ultimi schizofrenici giorni di vita. Scrive Crowhurst: «Gli esseri cosmici giocano con i mortali. Ogni umano è impegnato per tutta la vita in una partita a scacchi con il diavolo. Non esiste il bene né il male, solo la verità. È la fine della mia partita. La verità è stata rivelata». Parole scritte mentre a casa stanno già intervistando la moglie su come spenderà i soldi del premio. Il trimarano di Donald Crowhurst viene rinvenuto alla deriva il 10 luglio del 1969 al largo delle Isole Bermuda. A bordo il materiale per la navigazione, i 2 diari, delle audiocassette e alcune bobine di film, nient'altro, nessuna traccia dell'uomo. Quella di Donald Crowhurst è la storia di una decisione sbagliata, una scelta disperata, un'incosciente traversata solitaria che si trasforma in un'azione eroica, quasi certamente compiuta per estinguere i debiti accumulati per finanziarla. Una storia di vela, una storia di sport, che ha però le caratteristiche di una tragedia classica. È la storia di un uomo con una forte ambizione. Un'ambizione che invece di rendere più nobile il protagonista finisce per corromperlo e per distruggerlo. Ma è anche la storia di chi ha diritto a sognare, nonostante ogni cosa, nonostante ogni calcolo e contro ogni logica. Ancora oggi la barca di Donald Crowhurst giace abbandonata in una piccola isola caraibica delle Cayman.
Non si tirava indietro davanti ai rischi. Ma quando sei solo, tu e l'oceano, quello è il tuo unico universo. Il rischio c'è comunque. È sempre in agguato se fai un errore.
Over the high. Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio. Dati lo kiratani.